Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Seconda puntata.
It's one of those nights for adventure. We ought to be recklessly gay. Who knows what we'll find? So if you're inclined, don't let that moon get away.
Frank aveva sperato che in macchina April gli si sedesse molto vicino. Voleva tenere il braccio attorno alle spalle guidando. Ma lei si fece piccina, rannicchiandosi contro la portiera e voltandosi a osservare le luci e le ombre che si susseguivano lungo la strada. Questo lo indusse a tenere gli occhi spalancati e ad atteggiare la bocca a un'espressione solenne, mentre manovrava lo sterzo e il cambio, finché, leccandosi le labbra, non riuscì a farsi venire in testa qualcosa da dire. «Sai che ti dico? Eri l'unico personaggio vivo di tutto il dramma. Non sto scherzando, April, lo dico sul serio.»
«Ah sì?» replicò lei. «Ti ringrazio.»
«Semplicemente non avremmo dovuto lasciare che ti trascinassero in quella maledetta faccenda. Ecco tutto.» Con la mano libera si slacciò il colletto, sia per dare aria al collo che per ricavare un senso di sicurezza dalla consistenza raffinata, adulta, della cravatta di seta e della camicia Oxford. «Vorrei solo riuscire a mettere le mani su quel tale, come si chiama, quel regista.»
«Non è stata colpa sua.»
«Beh, a tutta la banda, allora. Dio sa se facevano schifo. Il fatto è che avremmo dovuto tenere gli occhi più aperti fin dal primo momento. Io avrei dovuto tenere gli occhi più aperti, questo è il punto. Tu non saresti mai entrata in quella maledetta compagnia se non ti avessimo convinta io e Campbell. Ricordi la prima volta che ne abbiamo sentito parlare? Ricordi che tu dicevi che probabilmente si sarebbero rivelati una manica di idioti? Beh, avrei dovuto darti retta, ecco.»
«Benissimo. E adesso non faremmo meglio a piantarla di parlarne?»
«Certo che sì.» Tentò di darle un colpetto sulla coscia, ma era seduta all'altro capo del largo sedile, oltre la sua portata. «Certo che sì. Semplicemente non voglio che tu ci resti male, tutto qui.» Con sicura e fluida eleganza, portò la macchina fuori dalla strada di campagna tutta buche, imboccando la superficie liscia e dura della statale 12, con la sensazione che il suo atteggiamento avesse finalmente una base solida. Una folata di vento tonificante penetrò dal finestrino a scompigliargli i capelli corti e rinfrescargli le idee, e Frank cominciò a vedere il fiasco della compagnia dell'alloro nella sua vera prospettiva. Semplicemente non valeva la pena di prendersela. Le persone intelligenti e sensate dovevano fare buon viso a cattivo gioco di fronte a situazioni del genere, così come facevano con le assurdità ben maggiori rappresentate da impieghi in città mortalmente noiosi e da abitazioni suburbane mortalmente noiose. Le circostanze economiche potevano obbligarti a vivere in un ambiente del genere, ma ciò che contava era non farsi contaminare. L'importante era sempre ricordare chi eri. E adesso, come spesso gli accadeva quando si sforzava di ricordarsi chi era, il pensiero gli tornò agli anni dell'immediato dopoguerra e al cadente edificio di Bethune Street, in quel quartiere di New York dove il tranquillo margine occidentale del Greenwich Village va a disperdersi in silenziosi magazzini portuali, dove la brezza salmastra della sera e la notte, i profondi muggiti delle sirene e dei battelli sul fiume arricchiscono l'aria di una promessa di viaggi. Aveva poco più di 20 anni, si portava addosso il fardello di reduce e intellettuale, con lo stesso orgoglio e lo stesso coraggio con cui indossava la sua giacca di tweed debitamente invecchiata e gli scoloriti calzoni cachi, ed era in possesso di una delle 3 chiavi di una stanza d'affitto su quella stessa strada. Le altre 2 chiavi, assieme al diritto di portarci chi volevano, una settimana sì e 2 no, le avevano 2 suoi compagni del Columbia College, ciascuno dei quali versava 1/3 dei $27 d'affitto. Quei 2, uno ex pilota di caccia, l'altro ex marine, erano più anziani e più esperti delle cose del mondo di quanto non fosse Frank. sembrava potessero attingere a una riserva senza fine di ragazze disponibili con cui utilizzare la stanza. Ma non passò molto che Frank, con sua stessa pudica sorpresa, cominciò a recuperare terreno. Fu un periodo di recuperi, straordinariamente rapidi in molti sensi, di inebriante e crescente fiducia in se stesso. Il solitario studioso di carte ferroviarie non era mai saltato sul suo treno merci, ma ormai pareva poco probabile che un Krebs qualunque potesse chiamarlo ancora idiota. L'esercito se n'era impossessato a 18 anni. L'aveva lanciato nell'ultima offensiva di primavera contro la Germania, gli aveva offerto un confuso ma eccitante giro per l'Europa, durato un altro anno, prima di lasciarlo libero, e da allora la vita era stata un successo dopo l'altro. Certe sfilacciature del suo carattere, quegli stessi elementi che l'avevano indotto a starsene solo e trasognato tra i compagni di scuola prima e tra i commilitoni poi, sembravano all'improvviso essersi cristallizzati in un insieme solido e attraente. Per la prima volta in vita sua, Frank era oggetto d'ammirazione, e il fatto che le ragazze volessero davvero andare a letto con lui era solo un tantino più notevole di un'altra concomitante scoperta, che gli uomini, e gli uomini intelligenti oltretutto, volevano davvero starlo a sentire quando parlava. I suoi voti a scuola erano di rado superiori alla media, ma non c'era nulla di mediocre nelle sue performance durante le discussioni di cui aveva cominciato a essere il centro, discussioni continuate per notti intere tra bevute di birra che spesso si concludevano tra un generale mormorio di consenso, accompagnato da significativi colpetti del dito alla tempia. Sì, il vecchio Wheeler ne aveva di sale in zucca. Tutto quel che gli occorreva, si sentiva dire, erano il tempo e la libertà necessari a trovare la propria strada. Varie erano le carriere definitive che gli venivano predette, tutti erano d'accordo nel ritenere che il suo lavoro avrebbe avuto in qualche modo a che fare con le discipline umanistiche, se non proprio con le belle arti. In ogni caso sarebbe stato qualcosa che avrebbe richiesto una dedizione lunga e costante e che avrebbe implicato quanto prima il trasferimento permanente di Frank in Europa, che egli stesso definiva l'unica parte del mondo in cui valesse la pena di vivere. E lui stesso, percorrendo le strade all'alba dopo una di quelle chiacchierate, oppure standosene disteso sul letto della stanza di Bethune Street a pensare le notti in cui ne aveva l'usufrutto, ma non una ragazza da portarci, aveva ben pochi dubbi sui propri eccezionali meriti. Non erano forse le biografie di tutti i grandi uomini piene di questa stessa giovanile, cieca ricerca, di questa stessa ribellione contro i padri e le costumanze dei padri? Per il momento il mondo intero, la vita stessa, potevano essere il suo campo di elezione. Ma col passare degli anni di università, Frank aveva preso a essere ossessionato da un'infinità di piccole depressioni, che avevano rivelato la tendenza a moltiplicarsi nelle settimane successive alla fine dei corsi, quando gli altri due giovani avevano cominciato a usare sempre meno frequentemente le rispettive chiavi, e lui se ne stava solo nella stanza di Bethune Street, accettando lavori saltuari per tirare avanti, mentre rifletteva sul da farsi. Lo tormentava soprattutto il fatto che nessuna delle ragazze che aveva conosciuto fino a quel momento gli avesse dato un senso di puro trionfo. Questa sarebbe stata molto bella, non fosse stato per le caviglie imperdonabilmente grosse. Quella era intelligente, ma dominata dalla seccante tendenza a fargli da madre. E poi doveva convenire che nessuna di loro era una donna di prima qualità. Né aveva dubbi su quel che per lui significava una donna di prima qualità, benché finora non gli fosse mai accaduto di avvicinarne una tanto da poterle sfiorare la mano. Ve n'erano state 2 o 3 ai licei che aveva frequentato, ma l'avevano sempre ignorato sdegnosamente, prese com'erano da altri ragazzi, studenti universitari fuori sede. Le poche che gli era capitato di vedere mentre era sotto le armi, per lo più, gli erano apparse come fugaci miniature tra gli echi di un ballabile attraverso le remote finestre dorate di un circolo ufficiali, e benché in seguito ne avesse viste parecchie a New York, erano sempre intente a salire o a scendere da un taxi seguite dalla severa, aleggiante presenza di uomini che parevano non essere stati mai ragazzi. Perché allora non lasciarle stare? Da un tipo d'uomo come lui, impegnato, nicotinizzato alla Jean-Paul Sartre, non era logico aspettarsi che si limitasse a un tipo di donna impegnata, nicotinizzata, alla Jean-Paul Sartre. Ma questi erano propositi di sconfitta. E una sera, caricato da 4 whisky ingollati uno dietro l'altro a un party a Morningside Heights, aveva preso la decisione vincente. «Credo di non aver afferrato il suo nome», aveva detto alla ragazza di primissima qualità, i cui capelli luminosi e le splendide gambe l'avevano attratto dall'estremità opposta di una stanza piena di sconosciuti. «Si chiama Pamela, per caso?» «No», aveva risposto lei. «Pamela è quella laggiù. Io mi chiamo April, April Johnson». Cinque minuti dopo, mentre ballavano, scoprì che la schiena di April Johnson si muoveva perfettamente sotto la sua mano, come se fosse stata fatta a quello scopo, e una settimana più tardi o giù di lì, April giaceva miracolosamente nuda al suo fianco, nella prima luce azzurra del giorno, sul letto di Bethune Street, passandogli con delicatezza l'indice sul viso dalla fronte al mento e sussurrando: «È vero, Frank, dico sul serio. Sei la persona più interessante che abbia mai conosciuto». «Perché proprio non ne vale la pena», stava dicendo adesso Frank, facendo tremolare oltre i 100 lago illuminato d'azzurro del tachimetro lungo l'ultimo chilometro di statale. Erano quasi a casa. Avrebbero bevuto qualcosa, forse April avrebbe versato qualche lacrima, non poteva che farle bene. E poi ne avrebbero riso e si sarebbero chiusi in camera da letto e svestiti. E al chiaro di luna i suoi piccoli seni tondi avrebbero annuito e oscillato e si sarebbero puntati verso di lui, e non c'era nessunissima ragione perché le cose non potessero andare come ai vecchi tempi. Voglio dire, è già abbastanza difficile dover vivere tra queste dannate mediocrità suburbane, e nella categoria rientrano anche i Campbell, diciamoci la verità. È già abbastanza difficile vivere tra questa gente senza che dobbiamo farci ferire dal primo imbecille che capita, ti pare? Distolse per un istante lo sguardo dalla strada e, al riflesso del cruscotto, constatò sorpreso che April si era coperta il viso con tutte e due le mani. «Ho detto sì, Frank. Va bene, Frank, ma potresti smetterla di parlare adesso prima di farmi impazzire?» Frank si affrettò a frenare, fermando la macchina sulla sabbia della banchina al lato della strada, spegnendo motore e fari. Poi scivolò sul sedile tentando di abbracciare April. «No, Frank, ti prego, non fare così, voglio solo essere lasciata in pace, va bene? Piccola, è solo che vorrei... Lasciami in pace, lasciami in pace!» Frank tornò al suo posto e riaccese i fari, ma le sue mani si rifiutarono di compiere i gesti necessari per rimettere in moto la macchina. Anziché farlo, se ne stette lì un minuto ad ascoltare il sangue pulsargli nelle tempie. «Ho l'impressione», disse alla fine, «che in tutto questo ci sia una buona dose di stupidaggine. Voglio dire, mi sembra che tu stia facendo una gran bella imitazione di Madame Bovary. E ci sono un paio di cosette che desidererei chiarire. Uno, non è colpa mia se la rappresentazione faceva schifo. Due, è certo come la morte che non è colpa mia se tu non ce l'hai fatta a diventare un'attrice. E prima la smetterai con questo melodramma, meglio sarà per tutti. Tre, non sono tagliato per la parte del marito borghese, sordo e insensibile. Hai tentato di affibbiarmela fin dal primo momento che siamo venuti ad abitare qua giù, e che mi venga un colpo se sono disposto ad accollarmela. Quattro!» April era scesa dalla macchina e correva alla luce dei fari, veloce e leggera, appena un tantino troppo grossa di fianchi. Per un secondo, mentre smontava anche lui dall'automobile e partiva al suo inseguimento, Frank pensò che volesse ammazzarsi. Era capace di questo e altro in momenti simili. Ma April si fermò tra le erbacce buie al bordo della strada, dopo appena una trentina di metri, accanto a un'insegna luminosa con la scritta «Vietato l'accesso». La raggiunse e si fermò incerto, respirando affannosamente, tenendosi a una certa distanza. April non stava piangendo, semplicemente era ferma lì e gli voltava le spalle. «Che diavolo!» attaccò Frank. «Che diavolo significa tutto questo? Torna in macchina!» No, ci torno tra un minuto. Lasciami qui da sola un minuto, va bene? Frank alzò le braccia e le lasciò cadere. Poi, come il rumore e le luci di una macchina sopraggiunsero alle loro spalle, si infilò una mano in tasca e assunse una posa disinvolta per salvare la faccia. April non rispose.
«Senti», disse Frank, «non potremo andare a parlarne in macchina invece di rincorrerci lungo la statale».
«Non te l'ho detto chiaro e tondo», replicò April, «che non ho nessuna voglia di parlarne».
«D'accordo», fece Frank, «d'accordo, Cristo, April, ce la sto mettendo tutta per essere carino con te in questa situazione».
«Oddio, Frank, oddio, ma perché non te ne sei rimasto a casa stasera?»
«Sai che cosa sei quando fai così? Sei malata, sei, e dico sul serio, e lo sai che cosa sei tu?» Gli occhi di April lo squadrarono da capo a piedi. «Disgustoso sei».
E poi perdettero il controllo. Le loro braccia e gambe erano tutte un tremito, i loro volti erano deformati dall'odio e il calore della lite li spinse sempre più insistentemente a toccare i rispettivi punti deboli, svelandogli astute vie traverse per aggirare le reciproche posizioni, rapide occasioni per cambiare tattica, fintare e ripartire all'assalto. Nel tempo necessario per tirare il fiato, la loro memoria corse indietro negli anni alla ricerca di vecchie armi con cui riaprire vecchie ferite, e così per un pezzo.
«Ah, non me l'hai data a bere, Frank, mai, ti assicuro, tutte le tue preziose massime morali, il tuo cosiddetto amore e le tue paroline dolci. Credi forse che mi sia scordata di quella volta che m'hai presa a schiaffi perché ho detto che non ti avrei perdonato? Ah, l'ho sempre saputo che avrei dovuto essere la tua coscienza e il tuo cuore, nonché il tuo punchball. Solo perché sei riuscito a mettermi in trappola, ti ritieni autorizzato a... Tu in trappola, Gesù, non farmi ridere, sì, io!»
E April si afferrò la clavicola con una mano trasformata in artiglio. «Sì, io!
Povero illuso! Ma guardati! E dimmi se anche con tutta la buona volontà del mondo...»
Agitò violentemente il capo e i denti le baluginarono bianchi al chiaro di luna. «Se anche con tutta la buona volontà del mondo puoi definirti un uomo!» Frank fece partire un pugno tremante per colpirla alla testa con un manrovescio e lei si rannicchiò contro il parafango in uno sgraziato groviglio di paura. Poi, invece di colpirla, Frank ballonzolò via con una mediocre imitazione del lavoro di gambe di un pugile e lasciò calare il pugno con quanta forza aveva sul tetto della macchina e così per quattro volte, boom, boom, mentre April stava a guardare. Quando ebbe finito, l'unico suono per chilometri restò la stridula, liquida cantilena delle ranocchie.
«Dio ti maledica!» disse Frank sottovoce. «Dio ti maledica, April!»
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.